Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti alla 10ª stagione di Radiografia Nera, le storie di cronache e banditi che hanno reso Milano la Chicago d'Italia.
Si dice che il modo migliore per non farsi notare non sia nascondersi, ma mettersi sotto la luce più luminosa per far vedere a tutti che non si ha niente di cui aver paura.
Ma se questo funziona come insegnamento per il futuro, non vale per il proprio passato, soprattutto se le azioni che abbiamo compiuto hanno avuto conseguenze drammatiche sulla vita della gente.
In quel caso è sempre meglio far finta di niente e sperare che non ti scoprano mai.
Io sono Matteo Liuzzi, con me c'è Tommaso Bertelli e il titolo di questa puntata è La doppia vita di Italo Volpi.
Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota, and the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planners down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil.
Il 1946 è un anno fondamentale per la storia d'Italia. Il nostro paese comincia a riprendersi ciò che 20 anni di dittatura gli hanno tolto.
Il 1 gennaio gli alleati restituiscono al governo italiano la giurisdizione sulle regioni dell'Italia settentrionale.
Il 2 e il 3 giugno si vota per il referendum istituzionale che permette agli italiani di scegliere tra monarchia e repubblica. E sappiamo com'è andata a finire.
Per celebrare la vittoria, le sedi del Partito Comunista Italiano espongono la bandiera con un buco al centro. Per la prima volta nella storia non c'è il simbolo sabaudo sul tricolore.
A Napoli questa scelta scatena l'ira dei monarchici che assaltano la sede di Via Medina. I tesserati del PC rispondono. Muoiono 9 persone, i feriti sono più di 50.
Ma per quanto la guerra sembri ancora vivere nelle città di tutta Italia, la gente ha anche voglia di distrarsi con le canzoni. E soprattutto con le storie d'amore.
Signorina, se permette, l'accompagno a passeggiare oppure al bar o al cinema. E se piove, cosa importa? Se mi bagno, a lei vicino il cuoricino si scalderà. Sarei così contento di dirle quello che ho nel cuore. Un dolce turbamento che tanto sospirar mi fa. Signorina, se permette, l'accompagno a passeggiare oppure al bar o al cinema. Prego, accetti qua o là, fa lo stesso in verità, ma mi creda, signorina, preferisco il cinema.
L'Italia del 1946 presenta più di un problema a livello di ordine pubblico. Le manifestazioni di violenza o di odio, come dicono i giornali, fanno parte della quotidianità.
I neofascisti vogliono vendicarsi dei partigiani, mentre i partigiani cercano di portare un po' di ordine, visto che gli uomini della questura non ce la fanno.
E poi, a dire la verità, anche la polizia andrebbe controllata, visto che i poliziotti, fino a poco fa al servizio del duce, sono spesso più criminali dei banditi che dovrebbero arrestare.
Insomma, gli unici di cui ci si può fidare sono i cittadini, ma neanche tutti, quelli onesti. Il problema è riuscire a riconoscerli.
Il 2 gennaio del 1946 un uomo si presenta alla questura di Milano in via Fatebene Fratelli per fare una segnalazione non una denuncia. Vuole conservare l'anonimato.
Due presupposti che non fanno sperare niente di buono, ma il tenente Corti deve comunque ascoltarlo, visto che il CLN,
il Comitato di Liberazione Nazionale, che rappresenta chi ha lottato contro l'occupazione nazifascista,
ha dato indicazioni precise a riguardo.
Anche le segnalazioni più assurde vanno verificate e non si può trascurare nulla.
Perché se è difficile distinguere i buoni dai cattivi, la polizia deve aiutare le persone in difficoltà.
Secondo il segnalatore, in zona Piazza Risorgimento vivrebbe un criminale del regime fascista, uno di quelli che hanno terrorizzato Milano nell'ultimo periodo della guerra.
La gente lo chiamava il boia di Porta Vittoria, giusto per far capire che per lui la tortura non era un compito assegnatogli, ma una vera e propria passione.
Dopo il 25 aprile, il boia si sarebbe imboscato e oggi avrebbe non solo una nuova identità, ma anche una tessera del Partito Comunista in tasca, a garantirgli una verginità politica.
Quando il tenente Corti sente queste dichiarazioni, cerca subito di capire se l'uomo conosca la vera identità del boia, perché coi soprannomi è difficile arrestare la gente.
Ma il segnalatore il nome non lo sa, però ricorda benissimo la sua faccia, perché è stato uno dei pochi sopravvissuti al trattamento che gli è stato riservato al carcere di San Vittore.
Infatti, durante l'occupazione tedesca, il carcere di Milano era soprannominato l'inferno nazista. Basti pensare che ogni braccio aveva una stanza dedicata agli interrogatori.
Che poi, stanza degli interrogatori non l'ha mai detto nessuno. Li chiamavano laboratori, perché i torturatori si sentissero liberi di sperimentare e sfogare la loro fantasia.
In uno, gli ebrei venivano fatti spogliare e legati sul dorso di una sedia rovesciata.
Le nerbate arrivavano non solo dopo le risposte sbagliate, ma anche dopo quelle giuste, e anche dopo le domande.
Praticamente erano più le nerbate che tutto il resto.
Se svenivi, una secchiata d'acqua ti riportava subito nel tuo incubo personale.
In un altro laboratorio, i fascisti avevano costruito una cassa senza coperchio, le cui pareti erano state riempite di grossi chiodi.
I detenuti venivano cacciati lì dentro e presi a calci e bastonate. Confessare era meno importante di restare fermi per evitare che i chiodi ti entrassero dentro la carne.
Ecco, il boia di Porta Vittoria era uno di questi torturatori sadici, uno di quelli così fedeli al regime da applicare i suoi metodi sia nel carcere sia fuori in maniera indiscriminata.
E uno come lui non esiste che sia ancora libero, anzi, non esiste che sia ancora vivo.
Per evitare che un criminale fascista resti impunito, il tenente Corti decide di andare di persona a verificare la segnalazione fatta dall'anonimo in questura.
Così si fa portare in zona Risorgimento e inizia a battere tutti i posti in cui potrebbe raccogliere qualche informazione. Bar, osterie, angoli di strada. Non tralascia niente.
Tutti si ricordano del boia di Porta Vittoria, ma allo stesso tempo tutti sono anche convinti che sia stato giustiziato. Evidentemente il segnalatore si è sbagliato.
Però, a un certo punto, una signora lo avvicina. Ha saputo della sua indagine e vuole aiutarlo.
Il punto è che è vero che il boia di Porta Vittoria è stato ucciso subito dopo il 25 aprile, dopo un processo fatto da un tribunale popolare.
Ma la segnalazione non è sbagliata. Solo che non si parla del boia, ma di un suo camerata che abita in via Bronzetti e che si chiama Italo Volpi.
Durante la lotta di liberazione erano tutti e due membri di uno dei 13 nuclei di polizia speciale addetti alla ricerca dei partigiani nascosti in città. Ecco, magari il segnalatore li ha confusi.
Al tenente Corti il nome Volpi fa venire subito in mente Albino Volpi, uno dei criminali che ha partecipato all'assassinio di Matteotti. Ecco, Italo è il fratello, dice la signora.
Lei se lo ricorda mentre guidava le sfilate dei partigiani, una cortesia riservata a chi veniva anche solo sospettato di essere un oppositore del regime.
Mi spiego. Per prima cosa venivi preso e portato in via Rovello, dove c'era la sede della Legione Autonoma Ettore Muti.
Lì ti mettevano sulle spalle una trave e quasi come crocifisso ti costringevano a sfilare per le vie del centro mentre il Volpi e i suoi compari ti offendevano e ti picchiavano.
Ma questo era il meno. Se riuscivi a sopravvivere a tutto questo, ti trasferivano a San Vittore, più per divertirsi che per necessità. O almeno questo era ciò che si diceva in giro.
Se fosse così, anche il tenente è d'accordo. Magari non è il boia, ma questo tizio andrebbe arrestato subito e mandato davanti a un tribunale.
Solo che la signora non sa bene dove sia. In linea di massima in via Bronzetti, ma così, a casaccio, non si può andare a chiedere i documenti in tutte le case.
Al tenente Corti non resta che andare a spulciare l'archivio della questura. Da qualche parte ci deve essere scritto qualcosa su questo tizio, magari pure il civico di casa.
Però, quando inizia a scartabellare nei vari faldoni, si imbatte in un documento che mai si sarebbe aspettato di trovare. Un certificato di morte.
Italo Volpi è stato giustiziato per volere di un tribunale popolare agli inizi di maggio del 1945, proprio insieme al boia di Porta Vittoria.
Però qui le cose sono due, visto che lo hanno incrociato in giro. O c'è qualcosa che non funziona, o siamo davanti a un fantasma.
La festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con Zazza compagna mia me ne andavo a passeggiar. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mi sa tutta che la gente sa fumare la Zazza. Dove sta Zazza? Oh Madonna mia, come fa Zazza senza Isaia? Fare fare Zazza che l'ho perduta, ahimè. Chi ha trovato Zazza la riportasse a me. Chiamala a trovare, su facciamo presto. Chiamala a incontrare con la banda in testa.
Per scoprire come stanno le cose, il tenente Corti prende una volante e si apposta in via Bronzetti. Le case non sono tante, non ci vorrà poi così tanto tempo a vederlo uscire.
Però, se si aspetta di imbattersi così facilmente in Italo Volpi, si sbaglia. Gennaio è appena iniziato, fa un freddo incredibile e la gente preferisce stare a casa.
Gli unici movimenti che si verificano in 3-4 momenti della giornata sono alla mattina e alla sera, quando gli uomini vanno al lavoro e le madri cercano qualcosa da mangiare.
Insomma, il tempo passa e nessuno sembra agire in maniera sospetta.
Così il tenente Corti decide di mettersi a fare qualche domanda in giro, giusto per vedere se qualcuno si allarma. Ma ancora una volta non serve a niente.
Però, proprio mentre sta pensando di abbandonare la missione, un'altra donna gli va incontro. Gli dà un pezzo di pane avvolto in una pagina di giornale. È questa che conta.
La pagina è del 1937. Al centro c'è il titolo. Legionari italiani in Spagna. Ecco gli aviatori partiti per la causa della civiltà. Sotto le foto degli eroi della patria.
Il volto di uno di loro è cerchiato con una matita. Ha la divisa nera, i capelli curati, il viso rasato di fresco, i baffi appena accennati sopra le labbra.
Accanto c'è scritto Italo Volpi, patriota di Milano, abitante in via Bronzetti 38.
A quel punto al tenente Corti non resta che agire. Torna in questura, si fa dare un mandato di arresto per collaborazionismo, quindi torna in via Bronzetti e si presenta al civico 38.
La custode del palazzo gli dice che non c'è nessuno che si chiami Italo Volpi. O meglio, un Volpi c'è, ma si chiama Ettore, non Italo.
Il tenente le fa vedere la pagina di giornale, ma la signora scuote la testa.
Chi lo sa chi è questo qui? L'articolo è vecchio. In mezzo non ci sono solo gli anni, c'è pure una guerra.
Però, per non saperne leggere né scrivere, il tenente si fa indicare la casa del signor Ettore. E quando arriva sera e tutti sono tornati per cena, prende e sale su.
Alla porta trovo una persona che con quello della foto ha poco a che fare. I capelli sono più lunghi, i baffi sì, ce l'ha, ma è la moda. E anche il volto è diverso, sembra più gonfio.
Quando il tenente gli racconta della denuncia, l'uomo si limita ad assentire. Non è la prima volta che la gente lo scambia per Italo, ma non è lui.
Lui è Ettore Volpi, il cugino, purtroppo, di Italo e Albino.
Gli fa vedere anche il passaporto della Croce Rossa e la tessera del PC. Tutto corrisponde, non c'è alcun motivo di dubitare.
Anche perché c'è la sentenza del Tribunale del Popolo. Italo Volpi è stato condannato a morte mentre Ettore Volpi è ancora vivo. Più chiaro di così è impossibile.
Però, tornando in questura, c'è un dettaglio che lo colpisce. Ettore Volpi ha un passaporto della Croce Rossa e non un documento di identità normale.
Ma questo è un dubbio destinato a rimanere tale.
How do you do?
How do you do?
Fine, how are you?
Fine, how are you?
Great day to see you in, great world to be in, sunshine brightly, breeze blowing lightly.
Zippity-doo-dah, zippity-ay, my oh my, what a wonderful day. Plenty of sunshine head my way, zippity-doo-dah, zippity-ay.
Mr. Bluebird on my shoulder,
it's the truth, it's actual, everything is satisfaction. Zippity-doo-dah, zippity-ay.
Primi giorni del gennaio 1946 a Milano servono per ristabilire la sicurezza e danno una ripulita alle istituzioni.
Per questo motivo l'11 il Consiglio dei Ministri nomina il nuovo prefetto di Milano. È l'avvocato Ettore Troilo, ha 48 anni ed è abruzzese, di Chieti.
Già dall'8 settembre 1943, quando il re è scappato dal sud Italia lasciando gli italiani in balia dei tedeschi, lui si è messo con i partigiani a difendere Roma.
Nel 1944 il suo nome è diventato uno dei più ricercati dai nazisti. Lui ha fatto sui bagagli ed è salito sulla Maiella, diventando il capo di una delle brigate che hanno liberato l'Abruzzo.
Qualche mese dopo la nomina prefetto, e quindi qualche mese dopo anche la faccenda di Italo Volpi, il Troilo si occupa di tre balordi che sono entrati nell'arcivescovado e hanno rubato tutto.
Non hanno sparato né minacciato nessuno. Sono passati dalla portineria, mostrando il passaporto internazionale di viaggio fornito dalla Croce Rossa.
Sul quale però erano dichiarati dei nomi falsi.
Quando la notizia del loro arresto esce sul giornale, niente di che a dire la verità, è più che sufficiente perché al tenente Corti gli si accenda una spia.
Durante la guerra, infatti, ai prigionieri di guerra o a coloro che erano stati internati, la Croce Rossa forniva i documenti per poter tornare a casa.
Bisognava dichiarare nome e cognome, eventualmente grado e indirizzo, e tanto bastava per avere un passaporto nuovo di pacca.
Teoricamente, questa pratica doveva essersi conclusa con il 25 aprile.
Però, anche per aiutare le istituzioni, la Croce Rossa era stata invitata a continuare a distribuire questi documenti.
Peccato che alcuni, come i banditi dell'arcivescovado, ne abbiano approfittato, dichiarando di essere chi non sono mai stati, ma non solo.
Anche alcuni nazisti avrebbero usato questa falla nel sistema per tentare la fuga dall'altra parte del mondo. Ma nel 1946 di tutto questo non ci sono prove.
Quello che invece si può dimostrare, il tenente Corti lo fa. Corre al 38 di via Bronzetti e fa irruzione nell'appartamento della famiglia Volpi.
Il signor Ettore non c'è, ma lui fa scattare la perquisizione e in un cassetto trova una sua foto che lo ritrae in divisa nera.
Ha qualche anno di meno, i capelli sono più ordinati, i baffi più definiti. E a guardarlo bene, corrisponde perfettamente con la foto stampata sul giornale del 1937.
Per evitare che qualcuno lo avvisi, il tenente Corti non aspetta che torni a casa. Si fa indicare l'indirizzo del suo luogo di lavoro e ci si fionda immediatamente.
Ettore Volpi viene arrestato con l'accusa di falsa attestazione di identità, possesso di documenti falsi, ma soprattutto di collaborazionismo con il regime fascista.
Però non è questo che interessa veramente al tenente Corti. Vuole sapere come ha fatto a scampare da una condanna a morte.
Un'impresa che questa volta non gli sarà possibile ripetere.
Arriva la banda, che suona cor, poi suona cor. Oh Caterina, Caterina che batti cuor.
Oh Caterina, Caterina che batti cuor.
Il capobanda, il capobanda, il capobanda, i bottoni d'or, sorride ogni
or.
Oh Caterina, il capobanda, tuo grande amor.
Il capo
voglio
tuo grande amor.
Eccoli qua, son tutti qua, sol la sol mi do re mi.
Dopo il suo arresto, Italo Volpi viene portato direttamente a San Vittore con la certezza che sarà condannato, probabilmente addirittura alla pena di morte.
Eppure il tenente Corti ci tiene a metterlo sotto interrogatorio per capire esattamente come ha fatto a salvarsi dopo la guerra e Italo Volpi glielo racconta.
Nei giorni dopo la liberazione aveva capito che la sua carriera da fascista era finita, ma pensava che le cose si sarebbero risolte da sole.
Poi però più di una persona era andato a cercarlo personalmente per vendicarsi di ciò che aveva subito negli anni, soprattutto negli ultimi due. Così si era nascosto.
Nel frattempo aveva visto i suoi vecchi colleghi venire giustiziati in piazza, anche in modo piuttosto sommario, e aveva deciso di consegnarsi spontaneamente.
Magari in questo modo se la sarebbe cavata con un po' di prigione, pensava.
Solo che al processo guidato da una giuria popolare era venuto fuori tutto ciò che avevano fatto lui e i suoi camerati, tra cui il boia di Porta Vittoria.
I loro metodi erano stati paragonati a quelli dei nazisti più feroci.
I testimoni raccontavano l'atrocità della loro violenza.
I giudici avevano parlato di negazione dei diritti più basilari.
Ma l'accusa peggiore per tutti era legata al numero di persone che avevano portato a San Vittore, nessuna delle quali era uscita viva.
Si era parlato di una cifra così alta che era stato impossibile definirla, dato che i morti per le percosse li registravano come suicidio. E i suicidi non venivano nemmeno calcolati.
I fascisti prendevano i loro corpi e li abbandonavano direttamente sul marciapiede davanti al carcere, come se fossero dei vigliacchi che non avevano avuto il coraggio di combattere.
Il processo era terminato con una condanna a morte, per tutti.
Però a quel punto l'iter prevedeva che i condannati venissero portati a San Vittore per l'esecuzione della sentenza, lontano dalla folla, come gesto di civiltà.
Infatti, anche se i fascisti avevano trattato gli oppositori del regime come carne da macello, a loro i partigiani volevano che fosse riconosciuto il diritto all'umana pietà.
Solo che le vittime non erano d'accordo e, oltre alla giustizia, volevano la vendetta.
E così all'improvviso è scoppiata una rivolta, durante la quale il pubblico del processo ha forzato il cordone dei militari messo a protezione dei condannati.
Nella confusione, mentre i suoi camerati venivano caricati di peso sui furgoni per San Vittore, Italo Volpi aveva intravisto uno spiraglio, si era mischiato alla folla ed era scappato.
Poi si era procurato dei documenti falsi ed era tornato a casa, sperando che cambiando il nome la gente avrebbe creduto che potesse essere non lui, ma un suo cugino.
Ma non ha calcolato i sopravvissuti alle torture, perché è più facile dimenticare il volto di chi ti ha reso felice piuttosto che quello di chi ti ha reso la vita un inferno.
Vedo già brillare, guardo lo specchio del lago e allor mi sembra di sfogliare, e un incanto che al cuore mi dà, un desiderio di felicità. Vieni in barchetta mia bella Vosa,
canteremo dietro sopra il lago la canzone antica dello zigozago, tu mi raccolato, mai ferito il cuore, mi farai morire. Quando remando ti stringi con me.
Milano, AD, eccetera, eccetera. In data odierna, in seguito ad operazione di polizia ausiliaria, il sottoscritto tenente Corti traeva in arresto il signor Volpi Italo, accusandolo di collaborazionismo con il regime fascista, secondo quanto indicato dalle normative straordinarie per la sanzione dei crimini fascisti emanate il 22 aprile 1945 dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia. L'operazione avveniva in seguito alla segnalazione di privato cittadino che richiedeva di rimanere anonimo. Il segnalatore precisava di aver conosciuto il Volpi durante i primi mesi del 1945, allorché alcuni patrioti arrestati venivano costretti a sfilare in colonna lungo le vie del centro città sotto pesanti blocchi di legno. Dopo tale segnalazione, il sottoscritto predisponeva un sopralluogo che dava inizio all'operazione che avrebbe infine portato all'arresto dell'attenzionato, rivelandone la falsa identità. Al termine dell'operazione si richiedono all'autorità referente ulteriori accertamenti riguardo alla buona conclusione del processo avvenuto in data maggio 1945, in cui sono stati condannati anche tale Barzaghi e tale Boia di Porta Vittoria, al fine di escludere ulteriori mancate esecuzioni. Null'altro si ha da aggiungere a questo verbale, letto, riletto, vidimato e sottoscritto dallo scrivente.
E con il verbale del tenente Corti finisce questa puntata di Radiografia Nera, un programma scritto da me, Matteo Liuzzi, e condotto con Tommaso Bertelli. La regia è di Francesco Tragni, l'attore è Livio Colombo.
Questa e tutte le altre puntate le trovate sull'app e sul sito di Radio Popolare. Se volete contattarci siamo su Facebook, Instagram e la nostra mail è radiografianera@radiopopolare.it.
Grazie per averci ascoltato fin qui e alla prossima puntata.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa? Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara. Per me e ballate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò devi sorridermi se vuoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Ciao, le nubi sono già più là. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa? E quando per poter vivere.
Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più là.
Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più là. I'm stuck forever by the glue. Oh, and you.